Lo abbiamo cercato tantissimo in questi anni, è un attore che adoro, è un grandissimo della scena hollywoodiana, del cinema, è un artista assoluto e per la nostra ultima puntata di stagione abbiamo finalmente il privilegio di ospitare uno dei più grandi attori di tutti i tempi, il due volte premio Oscar, Sir Anthony Hopkins. Per l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa di quest'anno.
Buonasera Italia.
Grazie. Prego, prego. Abbiamo accolto Sir Anthony Hopkins con una musica di sua composizione, And the World Goes On.
Yes.
Sì, yeah. È vero.
perché lei è grandissimo attore, ma anche musicista e pittore.
But I'm very lucky.
Sono molto fortunato, davvero.
I wanted to be a musician.
Volevo fare il musicista quando ho iniziato la mia carriera. Ero giovane, un ragazzino. E poi, chissà perché, sono diventato un attore. Non so neanche come ho fatto.
Beh, un po' c'entra, credo, di aver capito che un po' sia colpa di una Jaguar.
Oh, yes.
Ah, sì, è vero.
Yeah, Richard Burton.
Sì, Richard Burton.
And I were born
e io praticamente veniamo dalla stessa città. Siamo nati nella stessa città.
His sister used to come into
e sua sorella era una cliente del negozio di mia madre. Mio padre faceva il panettiere.
Poi
io andai a casa sua per chiedergli un autografo. Avevo 14 anni. Vidi quella Jaguar meravigliosa fuori dalla sua casa. Ero nervosissimo. È stata sua sorella che aprì la porta. E mi ricordo ancora oggi, entrai in anticamera e Richard Burton si stava facendo la barba.
Fantastico.
Con un rasoio elettrico.
I've never seen an electric shaver.
Non avevo mai visto prima un rasoio elettrico.
I had no
e non avevo assolutamente idea che sarei diventato un attore.
What you want.
E lui mi ha detto, è quel che vuoi? E io risposi, il suo autografo è tutto ciò che voglio. E lui mi ha detto, parli il gallese? No, allora non sei un gallese vero, dice lui. Ma poi, molti anni dopo, pensiamo un po', forse 20 o 30 anni dopo abbiamo recitato insieme in a New York.
Fantastico.
E io praticamente andai in camerino dove di fatto avevo recitato da un anno a quella parte e c'era il grande Richard Burton.
Senta, signor Hopkins, ma se adesso entrasse uno a casa sua mentre si fa la barba per chiederle un autografo a lei, come la prenderebbe?
Well,
ebbene, che dire, mi laverei immediatamente il viso e lo farei l'autografo.
Ok, adesso mi informo, vado, provo. Il signor Hopkins, Sir Hopkins, è molto legato all'Italia, non è la prima volta che viene qui, ha girato diversi film nel nostro paese e spesso, sapete, pubblica delle immagini social, perché il signor Hopkins è molto social, che hanno a che fare col nostro paese. Guardi che cosa ho trovato dai suoi social. A vedere.
Volare, oh, volare, oh. Sono italiano.
Ero in Toscana lì.
È in Toscana, certo. In Toscana. Beh, lei è venuto anche in Italia subito dopo aver saputo del secondo Oscar per The Father. Lei non è andato a ricevere gli Oscar ed è venuto subito in Italia.
That's right.
Sì, è vero.
Because I didn't expect...
Perché non mi aspettavo proprio di riuscire a vincere un Oscar. È stata la più grande sorpresa della mia vita. Ero a Londra.
And at 4 o'clock in the morning.
Erano le 4 del mattino.
No, I was in Wales.
No, ero in Galles.
And my agent phoned.
E chiamò il mio agente, 4 del mattino, io dissi cosa? E lui mi ha detto, hai vinto l'Oscar, non riuscivo a crederci, davvero non avevo idea. Allora, per festeggiare siamo venuti in Italia, in Toscana.
Ne siamo molto orgogliosi.
Io ero scioccato,
Adesso hai appena finito di interpretare l'imperatore Vespasiano, ha girato a Roma, no? Stava interpretando l'imperatore Vespasiano in una serie che vedremo.
Yes,
sì, sì.
Eccolo qua.
Della Peacock, è una serie della Peacock, si chiama Those Who Are About to Die.
I play the Emperor of Rome.
E io recito nel ruolo dell'imperatore di Roma.
Sì, eccolo qua, lo vedremo presto. Senta, ma le piace ancora recitare? Si diverte?
È l'unica cosa che faccio, che so fare, certo.
No, non è vero, sa dipingere, sa suonare.
Il motivo per cui mi piace recitare è che continui a lavorare. È molto meglio di qualsiasi altro lavoro e a me piace tantissimo.
Ma come ci si prepara a interpretare ruoli anche molto difficili, distanti da sé? Io, se ben ricordo, sul set, ho letto questa cosa, sul set del suo primo film, Il Leone d'Inverno, Catherine Hepburn le diede un suggerimento prezioso. Le disse, smetti di recitare, pronuncia le battute e fidati del tuo istinto. Che detta così sembra facile, poi però...
Avevo 29 anni. Il mio primo film è stato fatto con due grandi star, Peter O'Toole e Catherine Hepburn. E eccola lì la scena, proprio quella. Quella è la scena. È stata la mia prima scena con Catherine Hepburn mentre giravo. Abbiamo naturalmente provato. Io, su invito di Catherine Hepburn, mi ha detto, adesso ti do un consiglio. Non recitare, di le battute, basta, ecco quello che mi ha detto. Ma il segreto, almeno per me, è questo. Devi conoscere il testo, il copione, assolutamente bene. Perché se non lo conosci non funziona nulla.
E
l'unico consiglio che mi sento di dare ai giovani attori è imparate le battute, analizzate il copione, andate al di là e al di sotto delle parole, dello stile, e poi sarà vero, diventerà vero e potete modificarlo ad ogni ciak e farlo come volete, ma dovete conoscere il copione e lo dico sempre ai giovani attori.
Ma
con tutto il rispetto per i giovani attori, ovviamente, ma alcuni tendono a pensare, a credere, non tutti, che se tu così fai un po' di farfugliamenti e non parli chiaramente, va meglio. E non è cool questa cosa. Devi sapere che cosa stai facendo. E quindi, in quel modo, riesci ad avere forza. Perché quando sei sul palcoscenico, devi essere forte.
Tutto qui. C'è una leggenda, adesso gli chiediamo se è vero. C'è una leggenda secondo la quale Sir Hopkins leggerebbe anche più di 200 volte un copione prima di recitarlo. 200.
Boh. Anche di più.
Sono tanti.
Il motivo per cui lo faccio e a volte mi è capitato di leggerlo anche 500 volte, perché se te lo metti nel cervello, proprio qui dentro, e tu sei sufficientemente preparato. Io non sono uno psichiatra o uno psicologo, però io sono assolutamente convinto e credo che il tuo ruolo, il ruolo che interpreti, ti entra proprio dentro, profondamente, diventa parte di te. Praticamente è un altro modo per definire il metodo di Stanislavski questo. Abbastanza interessante, uno dei più grandi attori al mondo fu Marlon Brando. Brando riusciva a farfugliare, poteva farlo perché era lui, faceva no, 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 così. Però... Però
he was a great technician.
Era un grandissimo tecnico.
And Laurence Olivier,
e Laurence Olivier,
wife, Vivini, worked with
la cui moglie di fatto ha collaborato con Brando, perché lui era un grande attore teatrale, e Humphrey Bogart, Spencer Tracy, eccetera, erano tutti preparatissimi. James Cagney, anche lui attore teatrale, Hepburn e Betty Davis e Laurence Olivier.
Insomma,
le fondamenta del teatro sono importantissimi, sono un'esperienza di grande valore, perché se reciti a teatro ti dà le fondamenta.
Sapete che sono emozionatissimo di essere qui con il signor Hopkins questa sera, perché è davvero la storia del cinema. Ma poi ho avuto la possibilità di incontrarlo prima di questa trasmissione e di dirglielo: ci sono molti attori, in questi 40 anni ho incontrato tantissimi attori, ma gli artisti sono pochi. Ecco, il signor Hopkins è un gigantesco artista e lo si vede in ogni sua parola, si comprende da ogni parola che ha pronunciato. È un grande privilegio. Sono passati 55 anni dal debutto cinematografico di Sir Anthony Hopkins. In tanti anni di carriera ha vinto 2 Emmy Awards, 5 BAFTA, 2 Oscar per Il silenzio degli innocenti, The Father. Ha ricevuto candidature svariate agli Academy Awards per i suoi indimenticabili ruoli. Alla carriera di Anthony Hopkins abbiamo voluto dedicare queste immagini e gli facciamo ascoltare anche la sua voce in italiano. Prego.
Voglio la mia mamma, voglio che venga da me, voglio andare a casa.
Ti svegli al buio e senti il grido di quegli innocenti.
Samuel voleva essere un soldato e i soldati muoiono perché il governo e gli uomini come te, dei parassiti, li mandano al macello.
Sarai un vero uomo, d'accordo? Una bella stretta, così, un abbraccio.
Margaret, non penso che abbiate capito.
Oh, sì.
Sei la morte.
Sì.
Più vicino.
And the Oscar goes to Anthony Hopkins and...
Make a comment about it.
Posso commentare?
Prego.
Un attimo.
It's about life, really.
Riguarda la vita, la mia vita, questo. Direi a chiunque sia giovane, se soffrite di una patologia che vi fa dubitare di voi,
o feeling inferior,
se vi sentite inferiori, perché, vedete, in vita mia, quando ero giovane, quando ero un ragazzino non ero furbo, ero una disperazione come studente, però avevo un dono. Mi sono reso conto che se usi il tuo dubbio e la tua inferiorità e la consideri un dono, è il più grande dono che puoi avere, perché questo ti spinge. Ti spinge in avanti. E avevo 15 anni e dissi a mio padre, e non avevo alcuna idea che sarei diventato attore. E la mia pagella. Era nel 1955, eravamo a Pasqua. La mia pagella, praticamente era un riassunto dove si diceva: Anthony è bene al di sotto della sufficienza. E naturalmente mio padre era molto preoccupato. Mi disse: e adesso che cosa succederà? E mi ricordo quel momento in cui dissi, non con rabbia, ma rendendomi conto della mia inadeguatezza, dissi: un giorno vi farò vedere ad entrambi, senza odio, senza rabbia. E mio padre rispose: beh, spero di sì. È stato proprio quel pulsante che mi ha dato la forza all'interno di me. Mi ha fatto scattare ciò che mi permette di essere qui oggi, perché altrimenti non c'è altra spiegazione per la vita che ho avuto. E, per esempio, ho incontrato tanta gente, Mike Tyson, per esempio. Anche lui ha avuto un'infanzia disgraziata, un'infanzia piena di abusi. E il suo allenatore, D'Amato, disse: beh, tu sei così arrabbiato, bene, usala questa rabbia. Beh, non è la cosa migliore, però se la usi bene, la canalizzi bene, ti fa muovere. E la vita non è semplice, però puoi superare i problemi. Ma non sono uno psicologo o un filosofo, però io sono convinto che mi sia capitato questo nella vita, perché non avevo affatto idea fino a quel momento, fino a questo momento, di quello che mi è successo. Chissà perché. Quindi probabilmente qualcun altro scrive il copione delle nostre vite. C'è, che ne so, qualche altra cosa, forse all'interno di noi, Dio, chiamatelo come volete, è Lui che scrive il copione della nostra vita. E la grande cosa positiva è proprio la libertà, perché noi non siamo responsabili neanche per un istante di quello che abbiamo fatto. Ma probabilmente è un mio essere iperumile, ma sono convinto di questo.
Grazie per queste parole. E va detto che chiunque scriva il copione, poi ciascuno di noi deve avere, anzi ha, la responsabilità di doverlo interpretare, che è una responsabilità grande.
Sì, è vero.
Stavo pensando, mentre parlava, che quello che ha detto spiega perché il salvaschermo del signor Hopkins, sul suo computer c'è la sua foto da bambino, se mi hanno detto bene.
That's right.
Sì, è vero.
Qui lei ogni giorno si rivede bambino per dirgli: ce l'abbiamo fatta. Siamo qua.
Can I tell you a story about that?
Posso raccontarle un aneddoto, certo, se vuole, a questo proposito.
That photograph was taken.
Quella fotografia è stata scattata nella mia città natale, in Galles.
My memory is pretty good.
Ho una buona memoria, eh?
Sì, decisamente.
Era un sabato, il 10 settembre 1942, me lo ricordo. Mia madre mi portò da questo fotografo in uno studio e voleva che mi scattasse una foto. E io non avevo mai visto prima una macchina fotografica. E c'era questo fotografo che si mise uno straccio sulla testa e continuava a dirmi: sorridi. E mia madre disse: ma sorridi? Sorridi. No, non sapevo cosa significasse. Questo per dirvi quanto poco intelligente fosse. La mamma disse: sorridi. Ma è matta a pensare. Anzi, sono matti in due. Allora, il fotografo aveva una marionetta, un cagnolino, l'ha messo sulla testa di mamma e io ho sorriso. Quindi dico sempre, quando guardo il mio telefonino e vedo la fotografia, mi dico sempre: beh, non abbiamo fatto male, no?
No, decisamente, decisamente. Senta, una curiosità, se posso, personale. Il suo primo Oscar è arrivato dopo il Silenzio degli Innocenti. È stato un successo planetario. Lei ha interpretato il personaggio di Hannibal Lecter. Che mi fa paura ancora adesso solo a pronunciare il nome. La prima domanda, lei non aveva... cosa?
No, Papa Benzema.
Mamma mia. Guardiamo un attimo questa scena, guardiamola.
Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
No. Ho una curiosità. Ma quando lei chiama un suo amico e lo invita a cena, vengono tranquilli?
No, they call the police.
No, no, chiamano la polizia.
Lei ha interpretato Zorro, Hannibal Lecter, Picasso, Papa Benedetto XVI, Alfred Hitchcock, Re Lear, Hitler, il Gobbo di Notre Dame, tantissimi ruoli. C'è un ruolo che ancora vorrebbe interpretare e che non ha ancora interpretato?
Ma
no,
davvero. Ho praticamente interpretato qualsiasi cosa.
I do like Shakespeare.
Mi piace Shakespeare. Se ci fosse, ecco, un ruolo ancora da interpretare, Prospero della Tempesta, ma beh, insomma, ci vorrebbe una grossa produzione, però non si sa mai, insomma. Di fatto ho l'età giusta per Lear, avevo perlomeno, e per me la cosa importante è più hai prove da superare quando interpreti un ruolo, meglio è, perché mi fa rimanere attivo sia mentalmente che fisicamente, quindi mi fa andare avanti, ed è molto importante quando devi lavorare.
So che lei ama anche molto la comicità, lei ha interpretato molti ruoli drammatici, ma lei piace molto la comicità, è una grande ammirazione per i comici, giusto? Per gli stand-up comedians, per i comici.
Oh, yeah.
Sì. They're the best. Sono i migliori in assoluto.
Perché la leggerezza è difficile.
Beh, sa,
I'm a fan of
Io sono un grande fan della comicità inglese e alcuni comici inglesi praticamente probabilmente non rendono abbastanza in angloamericano, perché gli americani non pensano che sia divertente la loro comicità. Però ci sono un po' di comici che conosco e sono sempre stati molto depressi, ansiosi. Però io credo che sia assolutamente difficilissimo fare il comico. Robin Williams, anche lui soffrì di depressione, perché se tu ti aspetti che la gente debba ridere ogni volta, è terribile quando non ridono.
È durissima sopportarlo, sì, ha ragione. Lei, però, sapete che il signor Hopkins però ama molto la leggerezza, che è davvero parte integrante della sua vita. Noi abbiamo trovato sempre sui suoi social delle immagini molto divertenti in cui, devo dire, balla con grande leggerezza e canta, e gliele faccio vedere, prego.
Such happiness together, to love you as you are, together.
Non male. Le faccio un'ultima domanda. Che cos'è successo? Le piace?
Sì. Sì, mi piace. Perché ecco, forse sono troppo vecchio per andare, festeggiare, fare party, ho già fatto tutta questa roba per volerla, insomma sono troppo vecchio. Mi sveglio e mi rendo conto che mi fanno ancora lavorare. Però il successo è una cosa pericolosa, nel senso che o ti fa impazzire, o se riesci a navigare, insomma, e a rimanere umile, moderato nella vita, perché il successo è un pericolo, però è anche un rimedio assolutamente grande e potente in vita.
E
dico proprio a tutti, dai ragazzini ai giovani, giovani attori o chiunque voglia aver successo nella vita, di solito dico: devi lavorarci, devi divertirti, però alla fine devi renderti conto che non c'è nulla di importante alla fine, perché un giorno te ne vai. Allora divertiti oggi, perché la vita è preziosa, e non sprecarla.
Per congedarci abbiamo accolto Sir Hopkins con una sua composizione musicale, che se non sbaglio era del 1964, si chiama And the World Goes On. Pensate che questa stessa composizione è stata eseguita dalla Johann Strauss Orchestra, diretta da André Rieu qualche anno fa a Maastricht, e noi abbiamo queste immagini che, con tutto l'affetto, l'ammirazione, la gratitudine, vogliamo dedicare a Anthony Hopkins.
Grazie. Grazie.
Anthony Hopkins, grazie. A che tempo che fa?
Grazie. Grazie Italia.
È stato un grande regalo averla qui per l'ultima puntata di questa stagione. La ringrazio di cuore.
Thank you.
Ogni bene.
Thank you.
Alla prossima volta. Anthony Hopkins.
Thank you. Thank you.